Qua con il consueta finestra su la situazione britannica, anche se settimana scorsa non sono passato, ecco, ci di nuovo. Oggi volevo parlare di una situazione che va avanti da qualche mese, ma in realtà anche da qualche anno, è la questione degli studenti e anche di una loro lotta, ossia sciopero degli affitti che portano avanti da ormai da qualche anno, ma che dopo, sotto il Covid, questa lotta si è intensificata. Dunque, che cosa è successo per poi farmi parlare di questa situazione di oggi? Praticamente settimana scorsa è stata annunciata questa vittoria da parte degli studenti dell'Università di Manchester, che dopo aver fatto uno sciopero a partire dall'inizio ottobre e poi un'occupazione di un palazzo dell'università in disuso da parte di 15 studenti, settimana scorsa l'università ha ceduto e ha rispettato uno, almeno in parte, una delle richieste da parte degli studenti di abbassare l'affitto di questo semestre di 30%. E quindi si tratta di la più grande vittoria nella storia degli shop di affitti all'interno dell'università di sempre, e rispecchia anche un fatto che ci sono altri studenti, altre università in lotta sulla stessa questione. Per esempio, in questo periodo ci sono anche studenti all'Università di Bristol, 1300, che attualmente stanno scioperando per abbassare l'affitto dello studentato. E quindi l'università, il movimento studentesco è di nuovo in subbuglio, sta ricrescendo dopo un periodo di apparente stallo. Infatti questa è stata una domanda posta da un articolo che è apparso sul sito Novara, che è un sito di sinistra, un sito di informazione di sinistra, che era nato in realtà dopo l'ultima grande lotta studentesca, ossia nel 2010, contro l'aumento delle tasse universitarie. E infatti è apparso giovedì scorso questo articolo da parte di una studentessa col titolo "Il virus sta incubando un nuovo movimento studentesco? Punto interrogativo". E infatti parlava di questa vittoria all'Università di Manchester e altre situazioni, ma sottolineava anche le difficoltà di organizzarsi non soltanto in un periodo di lockdown, ma anche in un'università sempre più mercificata, in cui gli studenti sono vacche da mungere, nel senso che sono loro a tenere in piede molte università, e c'è sempre più una concorrenza tra le varie università britanniche a attirare gli studenti, farli venire a seguire i corsi. Perché facciamo un po' di contesto: in Inghilterra, in Gran Bretagna, la tradizione è che gli studenti vanno via da casa a 18 anni e vanno a studiare altrove, molto spesso in alcune città nel centro nord, tra cui quelle più popolari sono quelle di Nottingham, Manchester, Sheffield, in cui appunto c'è sia l'esperienza dell'università, ma anche un'esperienza da vita fuori da casa, lontano da casa, l'inizio di un nuovo passaggio nella vita dei giovani. E praticamente per molti anni, durante il periodo del cosiddetto università di massa, che se ne parlava pure in Italia tra gli anni 60 metà anni 90, in cui c'è stata un'espansione enorme del settore universitario e da parte dello Stato anche una finanziazione dell'università, praticamente anche quando sono stato io all'università non si pagavano le tasse, pagava il tuo comune di appartenenza, quindi tutti i cittadini britannici potevano accedere a questi fondi per poi sostanzialmente andare all'università senza pagare le tasse. Infatti mi ricordo quando sono venuto in Italia nei primi anni 90 e allora si pagava almeno all'università di Bologna intorno a 1 milione di lire all'anno. Sono rimasto scioccato perché eravamo praticamente abituati a non neanche affrontare la questione. In più, fino agli anni metà anni 90, in base al reddito dei genitori, ognuno poteva anche accedere a una borsa di studio che copriva sia l'affitto e in parte la la vita quotidiana, il cibo, eccetera, eccetera. Appunto, fino alla metà anni 90 non era una grossa cifra, ma intorno a 2000 sterline all'anno. Poi fino agli anni 80, durante le vacanze, gli studenti potevano anche accedere al sussidio di disoccupazione e anche al sussidio per pagare l'affitto se stavano in affitto e non a casa. Dunque tutta questa situazione è andata cambiandosi da metà anni 90 in poi, con l'introduzione di prestiti per coprire il fatto che la borsa di studio è stato praticamente fisso a una cifra nell'89-90 e non è più salito con l'inflazione, e quindi man mano questi prestiti ogni anno crescevano. Poi dopodiché infatti sotto il governo di Tony Blair si ha deciso, in base a un rapporto che è uscito, che era stato anche lanciato del governo conservatore precedente, si è deciso di togliere di tutto la borsa di studio e poi introdurre le tasse anche per finanziare l'espansione del settore universitario, renderlo più moderno, tutti questi discorsi, eccetera. E quindi cosa succede? Dal 99-2000 mi pare in poi gli studenti cominciavano a pagare le tasse. In Inghilterra innanzitutto partiva le tasse annuali partivano da intorno a £1,000 e pian piano sono cresciute. Infatti il movimento studentesco del 2010 era contro un aumento, un salto gigantesco delle tasse da £3,000 a quasi £10,000 all'anno, e quindi dal 2012 appunto gli studenti in Inghilterra, perché in Scozia continua ad essere questa situazione che il governo e i comuni pagano le tasse, in Inghilterra gli studenti pagano intorno a £10,000 all'anno, e poi chi non riesce a pagare subito ha dei prestiti agevolati che cominciano a ripagare quando guadagno sopra intorno a 22.000 sterline all'anno, e nel caso dopo 30 anni il prestito viene annullato. Quindi comunque gli studenti, mentre noi uscivamo dall'università con la laurea, magari qualche centinaia di sterline di debiti, adesso gli studenti escono con in media intorno a 50.000 sterline di debiti, perché oltre le tasse ci sono i prestiti di vitto e alloggio e ecco, arriviamo alla questione degli studentati. Gli studentati sempre di più costano sempre di più, anche perché l'università si basa sempre di più sugli introiti che arrivano dagli studenti, dalle tasse e anche dagli affitti degli studentati. Allora, gli studentati in realtà riguardano una bella fetta della popolazione studentesca. Stiamo parlando di intorno a 1 milione di studenti full time, di cui intorno a 600.000 studenti vivono almeno nel primo anno e a volte nel terzo e ultimo anno negli studentati, e pagano in media tra 180 e 250 sterline alla settimana, quindi fino a 300 euro, e ci sono poi ultimamente anche degli studentati di lusso per chi ha mezzi a disposizione, e quindi addirittura a Londra c'è una studentato vicino alla City, che è un grattacielo con 1200 camere e monolocali, che arrivano fino a 500 sterline alla settimana. Dunque, come dicevo prima, è questa idea dello studente che non ha più diritto allo studio to court, ma è anche il perno, la fonte anche del reddito dell'università, è questa. Si parla sempre in inglese della cash cow, la mucca da mungere. Quindi, cosa è successo quest'anno? Le università sono sempre più dipendenti da questo entrate, come ho detto, hanno, siccome poi non sono stati coperti delle varie leggi di sostegno del governo durante il primo lockdown, si sono trovati con una crocevia all'inizio dell'anno accademico, e hanno deciso di aprire tutte le università, tutti gli studentati, e dire agli studenti del primo anno, 18 anni, 19 anni, di venire, perché comunque partiva l'università in presenza, e senza però spiegare la situazione, le possibilità, i rischi che potevano andare incontro. Stiamo parlando di molto spesso di ragazzi che non sono mai usciti da casa, che poi si spostano magari a 200-300 chilometri da casa e si trovano in questi studentati, dove molto spesso l'inizio, cioè, c'è questo momento di incontro, studentati di 200-300 persone, insomma, cioè, per anche affrontare questa nuova fase di vita, cioè, è anche uno spazio sociale molto significativo al centro dell'università. Ecco, quindi arrivano gli studenti, già firmano il contratto dell'affitto, già pagano i fees, e in molti casi, per esempio nel caso di Manchester, dopo solo 3 giorni finiscono le lezioni in presenza e va tutto online. E quindi in realtà uno poteva anche risparmiare di andare 300 chilometri da casa, e poteva anche risparmiare molti soldi e seguire l'università appunto a distanza. Dopodiché ci sono stati dei casi di Covid all'interno di alcune università, e ci sono stati dei lockdown micro in cui molti studentati sono stati chiusi. Poi le università hanno reclutato imprese di sicurezza, che poi le guardie hanno circondato questi studentati, e gli studenti non potevano più uscire senza un motivo valido. E quindi si trovano a spendere intorno a 200 sterline alla settimana, senza poi poter uscire liberamente, senza poter socializzare con gli altri studenti. Molto spesso questi studentati sono divisi a appartamentini a 3-4 stanze. E poi molto spesso l'università magari mandava del cibo agli studentati, ma roba anche di scarsa qualità, e ci sono stati anche casi di suicidio di giovani studenti che si sono trovati in difficoltà a non riuscire ad affrontare una situazione in cui la questione della salute mentale non è stata presa in considerazione dall'università. E quindi appunto c'è stato un suicidio nel mese di ottobre nell'università di Manchester, e Manchester è stato uno dei centri, insieme ad altri tipo Glasgow e Bristol, a reagire in maniera forte. Quindi appunto a ottobre parte questo sciopero degli affitti. Inizialmente chiedevano taglio di 40%, ma vi leggo anche le altre rivendicazioni. Non era solo una questione di soldi, ma anche di migliorare le condizioni di vita all'interno dell'università, mantenere un legame anche con le lotte dell'insegnante, dei professori, e quindi di una delle rivendicazioni è che non ci dovevano essere subri licenziamenti dello staff nell'università nel periodo. Quindi comunque parte ottobre e poi alcuni studenti decidono di occupare l'ultimo piano di un palazzo a Manchester, nell'università di Manchester, e rimangono lì per 2-3 settimane. E poi appunto dopo questa lotta che è andata avanti per 2 mesi, settimana scorsa il governo, l'università di Manchester ha ceduto. Non si sa se prende in considerazione o rispetta uno delle richieste, cioè di non imporre multe a chi ha partecipato allo sciopero. Comunque invece di accettare una riduzione di 40%, offre una riduzione di 30%. Gli studenti stessi l'hanno accettato, l'occupazione è finita, però comunque riparte lo sciopero a gennaio. Come ho anche detto prima, ci sono altri scioperi in corso in altre università. Ecco, e quindi abbiamo una situazione in cui appunto sulla stampa, a meno quello sensibile alla questione della situazione degli studenti, quindi sto parlando di quelli di centrosinistra, Guardian, Independent, ma anche questi siti di formazione come Novara, che ne parlerò magari tra un po', hanno parlato di un movimento studentesco che di nuovo nasce intorno alla questione delle condizioni di vita degli studenti, ma che cerca di collegare la lotta anche alle varie lotte che sono avvenute negli ultimi anni da parte degli insegnanti, anche degli addetti di pulizia, che c'è stato infatti 2 settimane fa una vittoria a Londra di questi addetti di pulizia, per la maggior parte migranti dell'America Latina, che sono riusciti anche grazie al lavoro di un sindacato autonomo a aumentare la paga. Ma ricordo anche lo sciopero dei professori e insegnanti nel 2018, il più lungo sciopero nella storia dell'università britannica, contro il cambiamento sistema pensionistico, ma anche contro la carica di lavoro che è sempre più stressante, e anche per un aumento della paga. Allora c'è una cosa da sottolineare qua, che abbiamo detto che l'università è sempre più mercificata, l'università si basa sempre più sulle tasse universitarie. Infatti nel caso di Manchester c'è da notare che 3 settimane fa l'università ha organizzato 31 voli dalla Cina per portare a Manchester 7.000 studenti cinesi, non sono neanche il totale, 1 su 7 studenti nell'università di Manchester è del Cina, pagano 20.000 stelline di tasse. E quindi se avete sentito in una trasmissione precedente, Manchester è entrato nella terzo livello di lockdown, in cui libertà di movimento è molto più ridotto. Cioè, dice molto che l'università addirittura fa tornare dalla Cina 7.000 studenti. Ma c'è un altro aspetto da sottolineare, che e che spiega anche perché le università hanno spinto per riaprire gli studentati, riaprire i corsi, anche se subito dopo di fatto i corsi sono andati online e gli studenti sono stati tutti chiusi quasi come carcere. E l'altro aspetto è che l'università è sempre al centro della cosiddetta rigenerazione urbana in molte città, specialmente quelle post-industriale nell'Inghilterra, e quindi vecchie zone industriali vengono risistemate con degli studentati. Per darvi un esempio, la città di Plymouth, che nel sud-ovest del paese è il più alto palazzo adesso in questa città, una città di 250.000 abitanti, è il nuovo studentato, no? Proprio il simbolo di come l'università e la presenza di studenti sono fondamentale a far ripartire l'economia di molte città che si sono trovate in difficoltà negli ultimi 30 anni. E specialmente in questo periodo del lockdown, gli altri aspetti che sono i nuovi perni dell'economia post-industriale, tra virgolette, cioè il cosiddetto settore di ospitalità, che in inglese si riferisce a non solo a alberghi, ma a ristoranti, bar, eccetera, eccetera, molti dei quali in questo periodo sono stati chiusi, e l'altro aspetto, che è quella della cultura, dei musei, eccetera, eccetera, anche quelli sono stati chiusi. Rimangono gli studenti come un punto nevralgico dell'economia. E perché? Perché ci sono città che durante i semestri hanno, cioè la popolazione cresce per 20, 25, 30 mila persone, e questi portano anche soldi. Solo pensare, per esempio, c'è stata un'intervista con i tassisti in alcune città del sud Inghilterra, che 25% dei loro introiti vengono dagli studenti che si girano nelle città, specialmente nelle ore notturne. Ma anche gli studenti, visto che i prestiti non coprono tutte le spese, sono anche una forza di lavoro notevole, flessibile e anche a basso costo, quindi che lavorano molto spesso nei bar, nei ristoranti e così via. Quindi c'è questo aspetto che secondo me è molto significativo da prendere in considerazione. Si possono anche vedere dei legami con l'Italia, dove ci sono università sempre di più che si spingono su, no, di sviluppare il loro profilo immobiliare per un modo di, no, concorrere anche in piazza per attirare gli studenti. Non dico esempi, però questa è una cosa molto spinta in Inghilterra oramai da 20 anni, e se andate in qualsiasi città e vedete i gru in giro che stanno sistemando una zona della città, è molto probabile che stanno costruendo nuovi studentati, a volte anche questi cosiddetti luxury halls, studentati di lusso. Infatti c'è stato dopo la fine dei giochi olimpici del 2012, c'è stato un grosso scontro tra l'Università College di Londra e una comunità vicino a Stratford, che doveva essere sfrattato per lasciare libero lo spazio per sviluppare una serie di studentati costosissimi per una fetta degli studenti, che dobbiamo ricordarci, cioè ci sono comunque studenti che arrivano del ceto medio alto, ma che magari hanno trascorso tutta la loro vita scolastica nelle istituzioni private, in cui hanno a disposizione, anche grazie ai genitori, di grosse somme di soldi. Quindi trovi anche una netta distinzione di classe tra gli studenti, anche all'interno stesso delle stesse istituzioni, delle stesse università. Allora, io vorrei adesso mandare una un brano musicale che spero che vi potete sentire. Io chiedo sempre scusa perché in questo momento non sento niente dalla cuffia, però vorrei ecco, per staccare mando un brano di Slipped Mods e Billy Nomads che è uscito 2 settimane fa, e questo si chiama Mork and Mindy.
Don't mess about. I make them kiss each other when my mum and dad go out. No messing, no curtain twitching, no stressing. I don't hang about. I get them down and dirty, then get them falling out, then get them flirty, get them throwing plates at each other, cause that's what it's all about. Now fuck off back to your own room. Welcome in the back room, when fuck all's going on, what's new, and the plated scenes of that. I live on a really depressing cul-de-sac where couples get divorced and people come up that you've never seen before. Like that, smell of cigars and oil twat.
You go too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go. Too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go.
Mork and Mindy, I've got eagle eyes above me. Just hit it out. Invasion tan, stainproof kitchen mat and ass. Pheasant just hanging about. Look at the sea patch on the fucker. Old man and his brother setting about. Stinks like an old body, like mornings on the body. Shotgun lagerotte, like porn up sticking constantly. Wi-Fi's gone all lo-fi. My arse is feeling too dry, like crackers out at midnight. I can't be arsed with a butler, alright?
You're not from round here. Crash landed about a week ago. Yeah, I feel for you, I do. The state of it is alarming, so don't presume anything, or Blue Monday will someday become you. Well, the furniture's the same, but the menu's rearranged, and your jokes won't land in the same space you're used to. You go too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system.
Eccoci di nuovo. Dunque, rispetto alle questioni che, di cui ho parlato prima, vi do anche dei link per chi è interessato a saperne di più. C'è un sito che è già nato prima del Covid, dello sciopero degli affitti degli studenti, che è molto interessante su come loro si presentano, come collegano la loro lotta con gli scioperi degli affitti storici. Questo sito è rent-strike.org. Poi c'è il sito Facebook proprio del movimento di Manchester, che è UOM Rent Strike 2020. Appunto, questa è una una pagina Facebook, e se andate c'è anche ieri c'è stato un dibattito Zoom insieme anche con John McDonough, che era l'ex vice di Jeremy Corbyn, in cui parla anche una studentessa di Manchester. Poi avevo menzionato prima questo sito che è nato, sito di informazione che è nato dopo il movimento del 2010, che è uno dei più grossi siti di informazione a sinistra degli ultimi anni, gestito anche da ex studenti, che si chiama Novara Media. novaramedia.com, e si chiama Novara perché gli studenti hanno scelto il nome della città italiana, perché appunto è il famoso film La classe operaia va in paradiso, e quindi era un omaggio a questa città. Dunque novaramedia.com si colloca a sinistra, appoggia Corbyn, è stato anche molto attivo nell'attivismo intorno alla questione del cambiamento climatico, i vari scioperi che sono successi negli ultimi anni, e anche un sito comunque fatto bene, un po' trendy, tirato a lucido, e quindi vedi un tipo di attivismo politico sulla formazione che viene aggiornato ogni giorno. C'hanno anche una specie di canale video che ogni sera va in onda, questi due personaggi pubblici del collettivo, un certo Michael Walker e poi Ash Saka, che è una giornalista di origine bangladese, e commentano le notizie, hanno attenzione alla questione Covid, ovviamente. Ultimamente non parlano tanto di Brexit, come in queste ultime settimane non ne abbiamo parlato molto noi, ma sicuramente nei prossimi giorni e le prossime settimane se ne parlerà tantissimo. Quindi, per chi è interessato, a chi mastica l'inglese, è interessante andare a vedere questo sito novaramedia.com, anche se magari le posizioni sono molto più il classico senso comune britannico, però a sinistra, no? Cioè, cercando troppo a volte magari a empatizzare con la posizione a destra. Comunque sottolineo una fonte di informazione interessante. Volevo anche parlare un attimo anche di una notizia che è uscita a settembre, sempre nella questione dell'educazione britannica, però sulla questione delle scuole, in cui è tornato a galla in questi giorni, e cioè se cambiare o no il programma scolastico delle scuole, quanto può prendere atto di situazione attuale, appunto come il cambiamento climatico, Black Lives Matter, e se si può, in che modo. La notizia di settembre, che magari qualcuno di voi ha già saputo, che nelle nuove linee guida c'era scritto quello che non si poteva fare, cioè non si poteva invitare nelle scuole o usare materiali di chi era razzista, chi era contro la libertà di parola, però per la prima volta hanno detto chi si esprimeva contro il capitalismo, cioè hanno proprio scritto nelle linee guida per le scuole, e quindi questo ha suscitato una grande polemica anche da parte di alcuni Labour, sottolineando che alcuni dei grandi eroi della storia britannica si troverebbero subito in una posizione di appunto illegalità, ma non stiamo parlando solo di Marx e Engels, ma anche Thomas Paine, questi grandi filosofi dell'Ottocento, George Bernard Shaw, altri, e così via. E la situazione è stato ripreso ieri dall'ispettore capo delle scuole Amanda Spielman, lanciando il rapporto annuale di Ofsted, che è l'ufficio per garantire la qualità dell'educazione, e ha respinto, no, proprio nominando sia gli attivisti contro il cambiamento climatico sia il Black Lives Matter, ha respinto poi le richieste per rendere il programma scolastico più diverso, perché per esempio la questione del cambiamento climatico è già trattato e deve essere trattato come una questione scientifico e non politico. Poi sulla questione che in realtà da qualche anno che è stato sottolineato con le proteste Black Lives Matter quest'anno, l'importanza anche di parlare di più della storia coloniale della Gran Bretagna, delle storie delle cosiddette minoranze etniche, la comunità nera, eccetera, perché attualmente non se ne parla. E invece lei, senza essere così esplicita, ha sottolineato che comunque la questione della diversità, questa parola che viene sbandierata sempre, è comunque al centro di attenzione, e ci sono già misure contro il razzismo, che non è la stessa cosa appunto di trattare proprio la questione del colonialismo. E quindi io sicuramente tornerò a questa questione, vorremmo anche organizzare una trasmissione nelle settimane a venire proprio sulla questione dell'attualità della storia coloniale britannica, sia per quanto riguarda l'immigrazione di massa degli anni 50, anni 60, anni 70, e questa loro presenza, la loro come hanno trasformato di fatto la società britannica, ma anche rispetto alla questione del Brexit, che ha cercato di risuscitare questa memoria, no, della grande Bretagna che regnava le onde, come si dice in inglese, ma anche tutte le cose che stanno succedendo ultimamente, dalla questione della statua di Colston a Bristol, alla Rhodes Must Fall, che è il movimento Oxford per tirare giù la statua di Rhodes, a Liverpool, dove c'è una grande movimento per ricordare, mettere in primo piano la storia del Liverpool rispetto alla schiavitù. Appunto, partivano sia da Bristol che del Liverpool le navi che andavano in Africa nel 700-800. Quindi questa è una puntata che vorremmo organizzare, anche cercando degli ospiti in studio, e con questo vi lascio e vi auguro una buona giornata a tutte e a tutti. I think you was boring women you slag off about some
lonely man. I like the smell of Mr. Curbs near the beer garden at night. I like the taxis, cars, motorbike. Well, if the council want a no traffic zone, that's sound, mate. Good with me. I got a lay on. I'm easy. Undercover of the night. Telecaster, pirate wanker, ICs, arthritis. Yes, please. I look like the Michelin man. Yammed up on antibiotics, nanny. Is that your auntie? What'd you bring your fucking auntie for? What's he gonna do? You ain't got permission to, unless I give it to you, to open your mouth. I want you to unplug the till from the canteen upstairs, bring it down here, plug it in, and start dishing fucking refunds at. Live tonight. Live tonight. Live tonight. Every night. Live tonight.